Stamattina
l'ombra dietro di noi.
Abbiamo contemplato la prima persona della Santissima Trinità, comunità educante, abbiamo visto il Padre educatore di Israele. Oggi il nostro occhio spirituale si posa sulla contemplazione di Gesù, il Figlio, il Maestro definitivo. Innanzitutto è interessante notare come il Nuovo Testamento presenti Gesù anche come un discepolo, come uno che impara. Nella lettera agli Ebrei si dice che Gesù Cristo ha imparato dalle cose che patì. Ma Gesù non ha solo imparato dalle cose che patì. Gesù sicuramente ha imparato dalla sua famiglia. È cresciuto in una famiglia credente. Sicuramente Maria avrà avuto grande influenza su di lui dal punto di vista formativo. Il papà gli ha insegnato il mestiere, gli ha insegnato una professione. Verrà poi riconosciuto come il figlio di Giuseppe, il falegname. Gesù ha imparato dal Battista, lo vediamo al momento del battesimo, lo vediamo in fila con i peccatori, in fila con i discepoli del Battista che seguono questo grande maestro, l'ultimo grande profeta di Israele. Qualcuno dice, ma non abbiamo conferme, che abbia anche imparato dagli Esseni di Qumran, perché molti aspetti, soprattutto della predicazione etica di Gesù, coincidono con la visione dei Qumranimiti del Mar Morto. Sicuramente ha imparato dal molteplice differenziato feedback con i suoi contemporanei. E infine, proprio la lettera agli Ebrei ci dice che ha imparato anche dalla morte in croce. Anche il momento della sofferenza massima, il momento della crocifissione, è stato per lui un momento teofanico, un momento della rivelazione di Dio. Secondo Bruners, Gesù è il discepolo prediletto del Padre, è colui che più sa ascoltare il Padre, e abbiamo visto per l'ebreo lo Shema è un ascolto che diventa obbedienza, e Gesù è l'obbedienza totale. Ma se Gesù è stato sicuramente il miglior discepolo del Padre, Gesù è sicuramente per noi il maestro definitivo, la rivelazione ultima, il maestro perfetto. La guida provvidenziale di Dio e la sua pedagogia misericordiosa che abbiamo contemplato questa mattina raggiungono la loro pienezza in Gesù Cristo, che è la via che conduce ciascuno alla piena realizzazione di sé secondo il progetto di Dio, che è la verità che rivela l'uomo a se stesso e ne guida il cammino nella sua crescita di libertà, è la vita perché in lui ogni uomo trova il senso ultimo del suo esistere e del suo operare. Egli è il maestro buono, vi ricordate che lo chiamano così, soprattutto nel Vangelo di Marco. Non è un maestro, è il maestro. Nel brano della lettura breve che abbiamo fatto stamattina si vedeva come Gesù ebbe compassione della folla perché erano come pecore senza pastore e si mise ad insegnare loro molte cose. Ecco, Gesù vede che sono come pecore senza pastore. È una metafora che rivela la situazione di un popolo che soffre per la mancanza di una guida autorevole, che è disorientato da maestri poco affidabili. E la prima azione di Gesù è l'insegnamento. Si mise ad insegnare loro molte cose. Gesù non smetterà mai di insegnare. I suoi 3 anni di vita pubblica sono un'opera di rabbinato, sono un'opera magistrale. Egli continuamente parla, non arrestandosi mai, neppure di fronte all'incomprensione della folla, neppure di fronte alle incomprensioni o al rifiuto dei discepoli. Ma il dono della parola, abbiamo visto stamane, si completa con quello del pane. Spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero. L'ascolto della parola costituisce la premessa indispensabile per la condivisione. Si vede già qui in filigrana la prassi eucaristica della prima comunità cristiana, ma soprattutto viene mostrato Gesù come il vero maestro, che non prende cura soltanto dei bisogni intellettivi, rivelativi dei suoi discenti, ma dei loro bisogni concreti. Si occupa che non siano più pecore senza pastore riguardo all'insegnamento, ma si occupa anche di dar loro da mangiare. Gesù è il maestro. Quante volte nella Bibbia si presenta come maestro? Qui lo vediamo all'inizio della sua attività, lo rivedremo alla fine come maestro. Pensate all'episodio lucano, quando nel racconto dei due discepoli di Emmaus Gesù è il maestro che apre la mente dei discepoli e scalda il loro cuore alla comprensione delle scritture. Ecco, io credo che qui sia, se volete, la sintesi più mirabile, no? Di che cosa deve essere un maestro: uno che apre la mente, scalda il cuore alla comprensione delle scritture, alla comprensione della parola di Dio. Il sostantivo didascalos, insegnante, nel Nuovo Testamento ricorre 59 volte e per 40 volte si riferisce sempre a Gesù. Per più di 200 volte i seguaci di Gesù vengono detti matetes, scolari, discepoli. Gesù è un rabbino, è riconosciuto come un rabbino, è chiamato rabbi, maestro. È un rabbino che insegna seduto, come tutti i rabbini. Vedete, è un simbolo, se volete, della cattedra di Dio, perché egli si basa su Dio e insegna nella potenza di Dio. Ma ci sono alcune differenze importanti tra il rabbinato di Gesù e il rabbinato degli altri rabbini, anche importanti, dei tempi di Gesù o dei tempi immediatamente successivi. Pensate a Rabbi Akiba, pensate a El Shammai, a tanti altri maestri che avevano grandi seguito ai tempi del Signore o nei tempi immediatamente vicini. Ma Gesù ha alcune differenze particolari. Primo, mentre presso i rabbini normali i discepoli si sceglievano loro il maestro, così come facciamo noi che scegliamo a quale scuola mandare i nostri figli o scegliamo a quale facoltà iscriverci, Gesù è l'unico maestro dell'antichità di cui si sappia che abbia scelto lui i suoi discepoli. È Gesù che sceglie i propri allievi. Secondo, è l'unico rabbi dell'antichità di cui si sa che ci fosse al suo seguito un discepolato non solo maschile ma anche femminile. È l'unico rabbi che aveva un gruppo di discepole che lo seguivano così come lo seguivano i discepoli, e lo seguivano fin dalla Galilea. Terzo, Gesù non si appella solo alla scrittura, la interpreta con la propria autorità. Quante volte voi leggete nella Bibbia è stato scritto ma io vi dico. Quarto, nel discorso della montagna Gesù ha uno stile che è tipico dello stile del Padre che abbiamo contemplato stamattina, cioè Gesù fa sempre come premessa di un dovere etico una promessa di libertà, di gioia, di felicità. Non per niente il discorso della montagna inizia con le beatitudini, in cui Gesù dice che saranno beati, felici, makarioi, coloro che seguono la sua parola, coloro che vivono il suo progetto. Sono felici e se vogliono essere felici dovranno vivere da poveri, da miti, da operatori di pace, accettare la persecuzione per la giustizia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Gesù è un grande rabbi, è un rabbi molto originale, il quale è maestro dei detti rivolti particolarmente ai discepoli galilei. È il maestro che usa gli apoftegmi, vedremo queste formulazioni rivolte soprattutto al mondo greco, ai discepoli ellenisti. È il maestro delle parabole, che sono rivolte a un pubblico vastissimo e che, come contempleremo domani, cercano di introdurre l'uomo alla ricerca in maniera profonda, stimolano l'intelligenza dell'uditore a cercare la risoluzione del mistero. È il maestro con i miracoli che ebbero per spettatori e uditori soprattutto i contadini galilei. È il maestro con la sua vita. Noi sappiamo che la prima comunità cristiana coglie soprattutto nel grande evento della passione, morte e risurrezione del Signore, che copre un terzo dei Vangeli, un grande segno, un grande magistero, una grande rivelazione. è maestro anche con alcuni atteggiamenti provocatori e dirompenti, quali sono la cacciata dei venditori dal Tempio, qual è l'ingresso a Gerusalemme in quella maniera così strana, no? Come ci viene raccontato dalle scritture. Quindi sicuramente Gesù è un maestro come gli altri, ma è un maestro anche del tutto particolare, tant'è che è chiamato non solo un profeta, ma egli si considera più che un profeta. Sicuramente, come tutti gli altri rabbini, ha delle metodologie simili. Infatti, le tre fasi dell'insegnamento rabbinico le ritroviamo tale quale nell'insegnamento di Gesù. La prima fase è cosiddetto il protreptikos, cioè l'invito persuasivo. Gesù comincia invitando le folle, chiamando le folle, appellandosi alle grandi masse. Poi segue l'istruzione pubblica o cosiddetta esoterica, quella che viene fatta sempre a tutti coloro che vogliono ascoltarlo, che non pone limiti nell'uditorio. E infine c'è il terzo livello, che è l'istruzione privata o esoterica o approfondita, che è quella che Gesù fa con la cerchia dei discepoli, per esempio nell'Evangelo di Marco, in casa. Tutte le volte che in Marco voi trovate che Gesù parla in casa è perché sta parlando, noi diremmo, in chiesa. Per Marco la casa, l'oikos, è l'equivalente dell'ecclesia, e quindi quando parla in casa sta parlando nella cerchia dei discepoli. Vediamo spesso questo schema: Gesù che invita le folle, poi Gesù che fa loro un discorso o una parabola o un racconto, e poi Gesù in disparte, in casa, spiega il terzo livello, per quelli che hanno ormai aderito a lui. Scriveva Clemente Alessandrino, un padre vissuto tra la metà del secondo secolo e l'inizio del terzo secolo, che Gesù, il nostro pedagogo, ha tracciato per noi il modello della vita vera e ha educato l'uomo che vive in lui. Assumiamo dunque il salvifico stile del nostro Salvatore, noi figli del Padre Buono e creature del buon pedagogo, del buon maestro. E allora, rispondendo all'invito di Clemente Alessandrino, cerchiamo di vedere quali sono le qualità del Maestro Cristo in azione, le modalità con cui Cristo insegna, con cui presenta il suo messaggio. È un messaggio, è una meditazione importante questa, perché ci serve sia per scoprire di più la figura di Gesù e innamorarci di lui, sia anche per prendere modello, quando noi siamo maestri, da Gesù maestro, per essere il più simile a lui, se noi come cristiani altro non dobbiamo essere che degli alter Christus, degli altri Gesù. Allora, primo, Cristo è il maestro dell'annunzio fondamentale del regno di Dio, cioè Cristo è l'annunziatore perfetto della sostanza del messaggio cristiano. Cosa dobbiamo annunciare? A volte ci chiediamo. Prendiamo come esempio la prima predica di Gesù, che non è tanto una predica redazionalmente arrivata a noi, è una sintesi teologica che troviamo ben formulata in Marco 1,15. Ecco, secondo gli Evangeli, i contenuti del messaggio di Gesù sono essenzialmente quattro: due di dimensione teologica e due di dimensione antropologica. Primo contenuto: Gesù arriva e dice il tempo è compiuto. Anzi, secondo il verbo greco plerun, il tempo è giunto a pienezza, è riempito, è pieno. Cristo afferma che è venuto a dare un senso al tempo, che è venuto a dare un senso alla storia, che dà senso con la sua parola e con la sua azione a tutta la vicenda delle azioni salvifiche di Dio nei secoli. Il tempo, che è composto di tanti elementi dispersi, di tanti elementi disseminati, riceve come un nodo d'oro in Cristo, che gli dà un senso, che lo tiene unito. Cristo è venuto a compiere il senso. Cristo è il senso della vita. Prima cosa che dobbiamo annunciare agli altri è che l'unico senso della vita e del morire è Cristo. Non ci sono altri sensi. Se possiamo avere dei sensi del vivere, solo Cristo è il senso del morire, ma poiché la vita comprende anche la morte, solo Cristo è il senso della vita piena. Secondo elemento, il regno vicino, engiken, cioè è vicino, dal verbo engudzein. Questo verbo merita una certa attenzione perché ha vari significati, ma soprattutto perché è un verbo al perfetto. Chi di voi aveva fatto greco si ricorda che il perfetto è sicuramente un tempo passato, quindi vuol dire questa frase che il regno di Dio è già attuato, ma che il perfetto, vi ricorderete, indica un'azione del passato il cui effetto perdura nel presente. Quindi è vero che il regno di Dio è arrivato, ma questo regno è ancora in azione oggi. Ma semanticamente il verbo "il regno di Dio è vicino, si avvicina" indica qualcosa che riguarda il futuro, è vicino, è prossimo. E allora Gesù sottolinea che il regno di Dio abbraccia tutte le dimensioni del tempo: la dimensione del passato, la dimensione dell'oggi, la dimensione del domani. Ricordatevi bene che la parola "il regno di Dio" è una circumlocuzione per non nominare il nome di Dio in vano, quindi vuol dire Dio che regna. Quindi Dio regna vicino a voi, Dio è venuto vicino a voi, Dio è vicino a voi, Dio vi accompagna ed è sempre vicino a voi. Queste sono quindi le due dimensioni che Gesù Maestro annuncia. Primo, il tempo ha pienezza in me, il tempo, la vita ha senso in me, e nello stesso tempo la vostra vita è irradiata nel passato, nel presente e nel futuro dalla vicinanza di Dio, del Dio con voi che è venuto a condividere le vostre sofferenze, le vostre pene, le vostre malattie, i vostri problemi. Avete un Dio che è con voi, questo Dio è vicino, non è più il Dio lontano, entois uranois, che sta su nei cieli, è il Dio che ormai è vicino, è prossimo a ciascuno di voi. Allora ecco le due conseguenze antropologiche. Prima, metanoiete, convertitevi. Se solo Dio è il senso della mia vita e se Dio è entrato nella mia vita, io devo convertirmi a Lui. È l'atteggiamento del credente, del discepolo, che deve fare metanoia, cioè metanus, giro il cervello. Guardate che il cristianesimo è sempre un girare il cervello, La conversione è sempre un girare il cervello. Paolo nella lettera ai Romani continua a dire: non conformatevi alla mentalità di questo mondo. La mentalità di questo mondo è opposta ai pensieri di Cristo. Il credente è colui che gira il cervello, fa una metanoia, metanus, gira la testa, fa un'inversione a U, fa un'inversione a 180 gradi rispetto al cammino corrente di tutto il mondo. Il credente è uno che non ha più la sua testa, ma al posto della sua testa ha la testa di Cristo. Ricordatevi San Paolo quando dice, Paolo è il primo inventore del trapianto del cervello, Abbiate in voi nun Christou, la mente di Cristo, il cervello di Cristo. Questo è l'invito che fa Paolo nelle lettere ai Romani. Noi traduciamo il pensiero di Cristo, ma in realtà è il cervello, la mente. Quindi abbiate in voi la mente di Cristo. Il credente è colui che ormai non ha più una sua mente, ma in sé la mente di Cristo. E poi, seconda conseguenza, pisteuete tu evangelio, cioè credete sul Vangelo. Molto bello questo, come dice il greco. Nella Bibbia il verbo del credere, che è aman, da cui deriva la parola amen, mi attacco, mi abbranchio, mi fisso, regge la preposizione be, che indica appoggiarsi su, fissarsi su. Quindi non è credete al Vangelo come oggetto del vostro credere, ma appoggiatevi sul Vangelo, affidatevi al Vangelo, attaccatevi al Vangelo, mettete la vostra vita sul Vangelo. Quindi vedete, in questa prima grande lezione del Cristo, maestro dell'annuncio, troviamo anche il contenuto del nostro annuncio. Noi dobbiamo annunciare il regno di Dio, questo annuncio genera la conversione e poi l'appoggiarsi su Dio, l'affidarsi a Dio. Dio deve essere accolto nella nostra esistenza. Nel percorso che faremo poi durante l'anno sulla fede ci sarà credere che, punto uno, ma poi ci sarà credere a, che è veramente l'affidarsi, l'aver fiducia, il discorso del portare l'ombrello appena si crede la pioggia che avete fatto stamattina con i ragazzi, ecco proprio questo, l'affidarsi. La nostra vita è appoggiata sul Vangelo, ci giochiamo sopra, ci giochiamo la vita, Il credente non è uno che vive come gli altri e poi in più ogni tanto qualche pia consolazione spirituale. Il credente è uno che ci gioca la vita sul Vangelo, che fa delle scelte in base per Cristo, con Cristo, in Cristo, che davvero gioca la sua vita sul Vangelo, perché appoggia la sua vita non sulle sicurezze di questo mondo, non sugli affetti di questo mondo, ma sull'Evangelion, sulla lieta novella, sull'annuncio del Signore. Allora, primo elemento, Cristo maestro dell'annunzio del Vangelo, maestro sapiente dell'annunzio fondamentale del regno. Secondo elemento, Cristo maestro sapiente. Gesù sapeva fare il maestro, Gesù sapeva insegnare, Gesù era un insegnante affascinante. Se noi guardiamo i Vangeli, vediamo che Gesù usa la parabola, usa il simbolo, usa la narrazione, usa il paradosso, usa il mimo, usa le immagini folgoranti. Non è un palloso predicatore, è uno che inventa continuamente dei linguaggi per comunicare. È veramente il re della comunicazione sociale di allora. Ecco, basta leggere i Vangeli, non c'è da aggiungere molto di più. Uno studioso ha detto che Gesù parlava passando dai piedi, dalle mani, dalla polvere della terra. Ha sempre delle immagini che restano. È interessante questo. Se Gesù avesse fatto dei discorsi e basta, noi non avremmo i Vangeli probabilmente, perché è molto difficile ricordare e tramandare dei discorsi. Gesù invece ha sempre parlato con immagini, con coloriture, con racconti, che poi la gente tornava a casa e spiegava ad altri, ed altri ed altri ancora, finché qualcuno poi dopo 30-40 anni di predicazione orale, che abbiamo visto quando abbiamo analizzato come si forma la Bibbia, ha cominciato a mettere per iscritto queste cose. Ma pensate, quando deve parlare della bontà di Dio, quando deve parlare del suo amore, esce fuori con quel paragone veramente icastico: se un figlio chiede a un padre un uovo, gli darà forse uno scorpione? Ecco, Gesù parla in un contesto vivo. In Palestina c'è uno scorpione bianco palestinese, velenosissimo, che è grosso come un uovo e che si annida tra le pietraie del deserto. Ecco, a partire da queste immagini Gesù ci parla dell'amore di Dio. Se tu gli chiedi un uovo, non ti darà mai lo scorpione che ti avvelena. Un altro esempio: quando Gesù deve parlare della sua morte e dell'effetto salvifico che la sua morte ha, non fa un trattato di teologia sull'espiazione o sul sacrificio, parla del chicco di frumento che muore e porta molto frutto. Se non muore, non porta frutto. Il morire e l'entrare nel sepolcro è comparato al morire del seme, cui segue lo stelo e la spiga, per esprimere proprio la fecondità pasquale poi della sua morte e anche della morte del credente. Domani dedicheremo la giornata, si può dire, alle parabole, no? Come insegnare l'amore meglio di quanto faccia la parabola del buon samaritano, e farlo soprattutto con quello spostamento d'oggetto schiantante, perché lo scriba che gli chiede chi è il mio prossimo, Gesù gli fa tutta una tiritera, alla fine non gli risponde mica chi sia il suo prossimo, gli dice che deve farsi prossimo, fai tu stesso altrettanto. Stabilisce quindi una radicale differenza di etica rispetto alla visione dello scriba, lo spiazza completamente. Così la parabola, le sue parabole partono sempre dalla storia concreta, dall'esistenza. Parla dei figli in crisi, parla dei portieri di notte, parla delle relazioni sindacali. Vi dicevo stamattina, quelli pagati allo stesso modo se hanno lavorato un'ora o se ne hanno lavorati 12, parla dei giudici corrotti, parla delle previsioni meteorologiche, parla della donna di casa, dei pescatori, dei contadini, del tarlo, degli uccelli del cielo, dei gigli del campo. Cioè entra subito nella quotidianità del suo uditorio, feconda la quotidianità, la ferialità di coloro che l'ascoltano. C'è un detto rabbinico che dice che è meglio un grano di pepe che un cesto di cocomeri. Tante volte noi che pur parliamo, io per primo, no? Mi accorgo di essere pallosissimo, pizzosissimo, sono un grande cesto di cocomero e sarei molto più utile se fossi un grano di pepe, ma questo vale per tutti noi quando insegniamo. sia che insegniamo a scuola, sia che la contiamo ai nostri figli. Talora vale di più quella battuta, quell'intervento che entra nella loro situazione, nella loro realtà, con una piccola frase, con una piccola indicazione, che è un predicozzo di un'ora e mezza in cui loro pensano poi ad altro, anche se sono lì magari buoni buone per compiacenza ad ascoltarci. Allora vedete, dobbiamo recuperare sulla base di Gesù e della Bibbia la nostra capacità di comunicazione. Le grandi doti che la tradizione cristiana ha avuto nell'annunziare la fede attraverso il racconto, attraverso l'immagine, attraverso la bellezza, attraverso l'estetica. Dobbiamo veramente fare di nuovo della nostra predicazione un dialogo, un colloquio, la teologia del tu, cioè entrare nel cuore di chi ci sente, come faceva Gesù, con le parole appropriate, al momento appropriato, col linguaggio appropriato. Ecco perché discorso che io, su cui io batto sempre quando parlo di purificazione del linguaggio. State attenti a come parlate, state attenti, le parole sono pietre, le parole sono devono essere riflesso dell'unica grande parola che è la parola di Dio. Vi ho già detto altre volte, tante preghiere dei fedeli sono, io credo che sia soprattutto la preghiera dei fedeli, che è libera. Notate bene, la liturgia ormai nel corso dei millenni si è purificata, le parti fisse tante cavolate non ne dicono, ma l'unica parte che è improvvisata, che è la preghiera dei fedeli, spesso è un insieme di bestemmie tenute insieme ad ascoltaci Signore. Perché se voi state a sentire per che cosa si prega, no, preghiamo che il Signore faccia cessare la fame nel mondo, allora è Lui che la vuole. Preghiamo che il Signore tolga le malattie dal mondo, ma è Lui che le mette. Pensate a un ragazzino o a un non credente o uno che entra per la prima volta. Per noi ormai queste cose qui non ci facciamo manco più caso, perché poi magari un po' di teologia corretta dietro ce l'abbiamo. Ma chi sente per la prima volta? Le nuove generazioni, no? Che leggono appunto Santa Gemma Galgani, chi veramente ama volentieri soffre. Ecco, capite? Questi qui facciamo dei danni. Quando, e quindi anche quando preghiamo, stiamo attenti alla preghiera di domanda, come i nostri figli percepiscono, preghiamo che ti vada bene l'interrogazione di matematica, cioè allora se ti va male è colpa di Dio o perché tu non hai studiato, perché la professoressa è scema, cioè ci sono vari fattori, ecco, no? Ecco, sì, io poi a papi posso dire tutto, quindi a Dio posso anche chiedere che vada bene il compito di matematica, ma quando ho capito che cos'è la preghiera di domanda, quando ho capito che Dio non è il Dio burattinaio, quando ho capito che io sentirò l'amore di Dio anche se prendo 4 di matematica, il discorso dell'anche se che faceva stamattina lui, ecco, vedete l'importanza, soprattutto come genitori, di essere attenti ai linguaggi che propinate. Io so che voi siete una scelta schiera, un'elite spirituale, e quando vi sento che sto solo edificato vado sempre a dirmi ma cosa gli conta sti qui che ne sanno mille volte più di me, però il discorso è proprio questo, no? Ma no, lo dico proprio con ammirata amicizia, ecco, io dico, sento molto spesso come voi state attenti nella preghiera, che sia una preghiera di lode, che dia il senso dell'amore di Dio, che faccia capire che Dio non è colui che manda la malattia e la sofferenza, ma colui che con te condivide la malattia e la sofferenza. Ecco, questa attenzione purtroppo non tutti ce l'hanno, e allora ecco diffondersi l'idea di una religione magico-sacrale, di un Dio burattino che risponde meccanicisticamente alle nostre domande e che quando non risponde è tipo diventi ateo, diventi anticlericale, rifiuti Dio, rifiuti la cosiddetta fede, perché se Dio non mi ha ascoltato, allora Dio o non c'è o non mi ama. Ecco, l'importanza quindi del linguaggio, la stessa importanza che Gesù dava al linguaggio. Gesù è un maestro paziente, non pretende su tutto subito, si porta dietro dei discepoli che stentano a capire il suo messaggio e che alla fine scappano tutti, quindi come maestro è un fallito, se vogliamo da un punto di vista umano, perché quando Gesù è alla fine della vita, nel momento della prova, nel momento in cui si dovrebbe vedere se stai o no dalla parte del maestro, tutti se la telano, fatti salvi poi dei pentimenti tardivi, e fatto salvo il gruppo delle donne, che sono le uniche, le discepole che vediamo là ai piedi della croce. Ma prendiamo per esempio l'Evangelo di Marco. L'Evangelo di Marco inizia con un lento riconoscimento della messianicità di Gesù Cristo. Tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. è il clou al capitolo ottavo della professione di fede degli apostoli. Sarà soltanto però alla conclusione del Vangelo che un pagano, il centurione che è sotto la croce, giunge alla fede e dice: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ma i discepoli lo colgono ancora solo come Messia durante il loro tragitto insieme al Signore. Quindi vedete un'introduzione progressiva, un apprendimento progressivo del messaggio evangelico. Pensate l'altro episodio che probabilmente avete chissà quante volte presentato ai vostri ragazzi come paradigma dell'iniziazione alla fede, l'episodio del cosiddetto nato cieco, del tizio che era nato cieco in Giovanni 9, il quale presenta una serie di titoli cristologici che sono tutti in progressione. All'inizio, quando gli chiedono che ti è guarito, lui dice: ma un tale di nome Gesù. La prima professione di fede è un tale di nome Gesù. Alla fine, quando incontra il Signore, gli dice: credo, o Signore, no? Kyrie lo chiama, cioè il nome, la traduzione greca di Adonai, il nome stesso di Dio. E ormai la scoperta di Gesù come il Kyrios per eccellenza, cioè come Dio, ma vedete, è alla fine del percorso di fede. Dico questo perché uno dei vizi della Chiesa, no? È quello di non fare una rivelazione progressiva. Io resto sempre addirittura imbarazzato quando escono delle prese di posizioni o delle proclamazioni o ufficiali o anche di predicazione di aspetti dell'etica verissimi ma marginali, che se non sono colti nel contesto dell'adesione di fede a Cristo appaiono talora assurdi. Cioè, quando, non so, i vescovi tirano fuori un libello contro gli anticoncezionali o si scagliano su sottilissime questioni di etica, io a volte mi chiedo qual è la reazione dell'uditorio. Gesù l'avrebbe fatto a un gruppo di non credenti? L'avrebbe fatto sulla pubblica stampa? O non avrebbe fatto prima un discorso di evangelizzazione, di annuncio di Lui, di adesione a Lui, di innamorarsi di Lui? E quindi, se poi il Signore mi dice alcune cose che sono anche molto vere, ma molto difficili, molto impegnative, io capisco nel nome del Signore di seguirle. Ma tante volte la Chiesa, e qui come Chiesa intendo non solo il Magistero, ma dico anche noi nella predicazione, puntiamo più sull'etica che sulla teologia, puntiamo più sui comportamenti che sulla cristologia, ma l'etica e i comportamenti sono l'ultima ruota del carro. Per il credente l'annuncio è l'adesione a Cristo, la fede a Cristo, l'innamorarsi del Signore. Questo vale anche per i vostri figli. Cioè, se i figli si innamorano del Signore, capiranno e aderiranno a certi aspetti del suo messaggio che sono magari particolarmente anticonformisti o contro la mentalità di questo mondo. Se i figli non si innamorano del Signore, è molto difficile proporre la costruzione di un tetto quando non hai messo le fondamenta e non hai messo i piani inferiori della casa. Quindi vedete, ci vuole anche qui la pazienza e la progressione nell'annuncio e nell'apprendimento. Infine, Gesù rispetta sempre la nostra libertà. Quante volte voi sentite Gesù che dice: volete andarvene anche voi? Quante volte Gesù registra degli atteggiamenti di abbandono da parte dei discepoli o da parte di coloro dell'uditorio? Abbiamo un abbandono del Signore quando annuncia la sua messianicità crocifissa, abbiamo un abbandono del Signore quando annuncia il discorso dell'Eucaristia, che è un logos troppo duro che nessuno comprende, abbiamo un abbandono del Signore quando annuncia l'indissolubilità del matrimonio e l'eunuchia per il regno dei cieli, e allora ecco che abbiamo coloro che dicono: se tale è la condizione dell'uomo a riguardo alla donna, non merita sposarsi. Quindi Gesù sa già che il suo messaggio può non venire accettato, ma tutte le volte Gesù, pur essendo dispiaciuto, non sembra preoccuparsi più di tanto. Pensate all'episodio del giovane ricco, no? Gesù fissatolo lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto perché aveva molti beni. Ecco, Gesù non dice: maledetto, mi hai rifiutato, andrai all'inferno. Gesù lascia questo giovane libero. A questo giovane verranno concesse altre possibilità di salvezza. Forse potrà seguire Gesù in altri modi. Un'altra volta che Gesù passa da quelle parti, magari l'altro avrà cambiato idea, sarà maturato, sarà il suo tempo. Non vedete mai Gesù, e invece vedete, i discepoli che ragionano in mentalità mondana: Signore, vuoi che invochiamo fuoco dal cielo su quelli di Corazzim che ti hanno rifiutato? E Gesù dice: ma fatevi furbi, avete capito niente, no? Però voi sapete, la reazione è quella, no? La reazione di un Dio giudice, no? Di un Dio che manda i fulmini. Gesù dice: no, io ho fatto un annuncio di salvezza, ci potranno essere anche altri annunci di salvezza a cui questi potranno aderire. Infine, Gesù talora appare anche come un maestro polemico, come un maestro provocatore, come un maestro sdegnato. Pensate ai suoi 7 guai, o 7 maledizioni, che tra l'altro vengono usate secondo il genere profetico, per esempio di Isaia 5, no? Gesù non dice solo beati, in Luca dice anche guai a voi ricchi, guai a voi che già godete, guai a voi, dice dei guai. E molti hanno detto che se avesse detto solo beati non l'avrebbero messo in croce, probabilmente l'hanno messo in croce perché ha detto anche dei guai, come d'altra parte era stato il suo maestro. Pensate, io ve l'ho detto tante volte, sono sempre molto colpito che il buon Giovanni Battista muore perché era andato nel cuore del potere a dire ad Erode: non ti è lecito convivere con la moglie di tuo fratello. Quindi, se volete, non muore neanche per un problema di annuncio del regno di Dio, muore per un problema di etica, ma è uno duro che non gliela manda dire. Gesù corre il rischio dell'impopolarità. Gesù è stato condannato anche per le sue parole. Le sue parole, no, Gesù non conosceva sicuramente la rabbia, non conosceva la collera, che sono dei vizi, ma conosceva lo sdegno che è una virtù. Gesù spesso ha detto che la sua parola è una spada di fuoco. Sono venuto a portare una spada che divide padre da figlio, madre da figlia, suocera da nuora, Matteo 10. È un Gesù molto deciso, che ti dice di dire il tuo sì sia sì, il tuo no sia no. Il resto viene dal maligno. È un Gesù che non accetta l'edulcorazione del regno di Dio. Lo vediamo in alcuni episodi clamorosi, quando organizza una vera e propria azione di guerriglia, quella cosiddetta dei venditori del Tempio, no? Che noi pensiamo che Gesù abbia buttato giù un tavolino, ma che ha buttato giù un tavolino, ha preso delle fune, ne ha fatto un erbo di bue, ha cominciato a frustare come un disperato. Quindi non è un Gesù non violento, talora è un Gesù anche violento. C'è un libro di Berger molto bello, Gesù, in italiano, è un libro tedesco, lo sto leggendo, l'unica cosa che costa 54 euro, una pizza così, ma è bellissimo perché alcune sottolineature dimostra che Gesù in certi momenti ha la violenza dei profeti, ha la violenza veramente di chi ha l'ira di Dio, è la passione per il regno di Dio. Ecco, Gesù che cosa fa? Quando lui butta giù i cambi, i banchi dei cambiavalute, quando lui disperde i venditori di animali, fa una vera e propria azione di guerriglia, blocca l'accesso al Tempio. Gli costerà la morte questa azione qui, è un'azione molto forte, è un'occupazione di suolo pubblico, è una distruzione di cose che erano previste a scopo benefico, perché questa gente cambiava le valute perché potessero fare le offerte al Tempio, e al Tempio si potevano fare solo offerte con la moneta di Gerusalemme e non con quelle degli idoli, no? Con le effigie degli idoli come erano quelle del resto dell'impero. E quelli che vendevano gli animali li vendevano perché la legge stessa prevedeva che ci dovessero offrire capretti, giovenchi, colombi, eccetera eccetera. Ma Gesù fa un'azione di purificazione con un gesto violento. Per esempio, una cosa che mi ha colpito molto, l'ho letta qualche giorno fa e dico: guarda qua, non lo sapevo. Quando Gesù parla di Erode, no? E gli dice: andate a dire a quella volpe, sapete che Erode manda i suoi per vedere chi sia lui, che cosa faccia, e lui dice andate a dire a quella volpe. Noi pensiamo che Gesù sia un simpaticone che vada a dire, che dica andate a dire a quel furbacchione. In realtà vuol dire andate a dire a quel porco, perché la volpe è considerata dagli ebrei l'animale più immondo che ci sia. Io non sapevo che le volpi facessero così schifo, ma il biblista che scrive questo articolo su, che leggevo in questi giorni, su il detto di Gesù andate a dire quella volpe, ricorda che le volpi portano tutte le carogne e le carcasse nella loro tana, e non c'è niente di più schifoso della tana di una volpe, perché la volpe vive nella putrefazione di tutti gli animali che ha portato dentro. E allora per gli ebrei la volpe è l'animale più immondo. Per noi l'animale più immondo è il porco, se volete, perché sta nel fango. Ma per gli ebrei la volpe è l'animale più immondo. Quindi quando Gesù accusa Erode e gli dice andate a dire a quella volpe, la traduzione in lingua corrente per gli italiani sarebbe andate a dire a quel porco. Quindi anche Gesù si mette sulla linea del suo predecessore Giovanni Battista, senza fargli nessun sconti, senza se e senza ma, e gli dà del porco. Quindi vedete che Gesù ogni tanto, quando deve dire le cose che deve dire, non le manda a dire, cioè parla davvero con franchezza e con parresia, con libertà. Gesù è stato anche un maestro profetico, nel senso autentico del termine, Profeta non vuol dire colui che televede, che indovina il futuro. Il profeta, abbiamo visto stamattina, è colui che legge la parola di Dio nell'oggi, è l'uomo del presente che attualizza la parola. Esemplare a riguardo è la predica che Gesù fa nella sinagoga di Nazareth, quando prende la parola, legge Isaia e dice oggi questa parola si è qui adempiuta. Ecco l'attualizzazione. La parola di Dio viene incarnata in un evento, in una persona presente. Ecco, tutto il Nuovo Testamento è in questa linea. L'Apocalisse, per esempio, l'avevamo citato il primo giorno, che tante volte viene contrabbandata come l'oroscopo della fine del mondo, no? È invece una lezione per le chiese dell'Asia Minore che sono in crisi interna, che sono in crisi esterna, che sono perseguitate. Vi dicevo, la chiesa di Laodicea, che non è né calda né fredda, e pertanto Dio, c'è il verbo emesai, da cui emetico, vomiterà dalla mia bocca, per indicare la nausea di Cristo verso una comunità tiepida. Ebbene, a quella chiesa in crisi la parola di Dio arriva come una frustata per dare nell'oggi un senso, un'indicazione, una meta, una fine. Ecco, l'Apocalisse non insegna la fine del mondo, indica il fine del mondo. Ecco, Gesù sicuramente, come dicevano i suoi contemporanei, era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Vi ricordate i discepoli di Emmaus che parlano di lui in questi termini, andando ad Emmaus? Profeta potente in opere e in parole. Ecco, questo è Gesù, maestro profetico. Gesù è anche il maestro Mosè. Abbiamo visto stamattina come il primo dei grandi maestri di Israele sia stato indubbiamente Mosè. Lutero diceva, con un'espressione paradossale, che Gesù è il Mosissimus Moises, il Mosè Mosissimo, il Mosè all'ennesima potenza. Il riferimento è chiaro al discorso della montagna, che è la pienezza della Torah. Matteo 5, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, gli si avvicinarono i discepoli, prendendo la parola ediskazen, cioè li ammaestrava, insegnava loro dicendo. Come è evidente, il discorso della montagna è una lezione che avviene sulla montagna. In realtà Luca, che non ha tante preoccupazioni di parlare agli ebrei, ci dice che avviene in una pianura, lo sapete, ma Matteo, con un simbolismo, vuole richiamare proprio Mosè. Come Mosè aveva dato la Torah, la legge, sulla montagna, così Gesù sale su questa montagna in cui insegna la nuova legge. Per Matteo questa montagnola su cui sale Gesù è il nuovo Sinai, e questa lezione segna l'inizio del Pentateuco cristiano. Gesù non fa che portare a pienezza il messaggio della Torah. Gesù cita la Torah e poi sempre dice, ma io vi dico, arriva a superare, arriva a completare, arriva a chiarire, arriva a portare a radicalità, perché alla base sta qui: siate perfetti come perfetto il Padre che è nei cieli, non come un santo qualunque deve essere il credente, ma addirittura come è perfetto il Padre che è nei cieli. Guardate che è una cosa grossissima, io già mi accontenterei di essere santo come San Giovanni Bosco, per esempio, e invece mi viene chiesto di essere santo e perfetto come perfetto il Padre che è nei cieli. Non esiste mai la tappa di arrivo, noi dobbiamo sempre andare oltre per diventare come Dio. E allora ecco, Gesù è il nuovo Mosè. Se Mosè aveva dato una legge, se volete, grande, bella, di una vita bella e buona, Gesù questa legge la porta alla perfezione, alla pienezza, alla divinizzazione. Allora davvero Gesù è il Mosissimus Moises, è il nuovo Mosè che porta pienezza e che porta radicalità la legge dell'Antico Testamento. Sicuramente le sue parole erano parole di fuoco, come di fuoco furono queste tavole che Mosè portò giù dal monte. E Teresa d'Avila notava: i predicatori di oggi non convertono più perché hanno troppo buon senso e quindi non hanno più il fuoco di Cristo. E poi concludeva dicendo: o Signore, liberami dalle sciocche devozioni dei santi dalla faccia triste. Grande Teresa, ecco, davvero è necessario ritornare all'annuncio e all'impegno radicale infuocato di Gesù Moisissimus Moses. Gesù poi è il maestro supremo, è il maestro divino, come annunciavano i profeti dell'Antico Testamento, dichiaravano con amare donai, cioè così parla il Signore. Gesù riprende questa frase, ma cambia registro, dice: ego delegumin, io vi dico. Quante volte dice è stato detto agli antichi, ma io vi dico. La sua è una parola efficace, è una parola imperativa, è una parola estrema, è una parola decisiva, è una parola eterna. Solo lui può dire: io sono la via, la verità, la vita. Prima era la Torah la via. Abbiamo visto che il termine Torah deriva proprio dal verbo lanciare una freccia, Yasar, lanciare una freccia, lanciare, indicare una via. Ecco, Gesù dice: io ormai sono la via, la verità e la vita. E questa è una parola profondamente blasfema. Gesù verrà ucciso per questo, perché si arroga tutto ciò che è di Dio, perché si fa Dio. Un'altra caratteristica essenziale del suo comportamento, del suo insegnamento, è il suo comportamento esemplare. Gesù dice: prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Ecco, Gesù ci ha mostrato innanzitutto una necessità. Chi inizia alla fede, chi vuole generare altri alla fede, deve essere credibile, deve essere affidabile. Sappiamo per esperienza che i genitori che vogliono essere buoni genitori devono essere prima di tutto credibili, affidabili. La credibilità di Gesù nasceva essenzialmente dalla coerenza tra ciò che predicava e ciò che viveva e ciò che operava. La sua vita era una vita bella, era un evangelo. Gesù è stato un evangelo, è stata la lieta notizia del Padre, è stato l'uomo perfetto che è vissuto nell'intimità col Padre, che è vissuto nelle relazioni profonde e calde con gli amici, che ha saputo sentirsi accompagnato dall'amore di Dio nei momenti di gioia e nei momenti di dolore, nel momento dell'entrata in Gerusalemme come nel momento della croce, e è sempre vissuto per Dio, in Dio e con Dio. Gesù è stato assolutamente credibile. Non c'era frattura fra i suoi gesti e le sue parole, non c'era frattura tra il suo dire e i suoi comportamenti, i suoi sentimenti. Ed è proprio da questa integrità che nasce la sua exousia, la sua autorevolezza. Quante volte si sente nel Vangelo che con stupore gli astanti dicono: che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con exousia, con autorevolezza. A constatare che Gesù non solo insegnava come gli scribi, come chi lo fa per mestiere, come chi ha solo una competenza tecnica. Quante volte dice: voi scribi e farisei avete preparato dei fardelli che voi non portate nemmeno con un dito, ma imponete sugli altri. Gesù invece è colui che prende su di sé il fardello della croce prima di tutto, mentre agli altri dà un giogo che è soave e leggero. Quante volte Gesù si scaglia contro scribi e farisei che hanno chiuso le porte del regno dei cieli e non fanno niente per aprirle. Ecco, nel loro comportamento non c'è coerenza, non c'è quell'autorevolezza che deriva dall'avere una vita conforme a quello che si dice. E allora ecco, nella pedagogia, nell'educazione alla fede, l'educatore deve essere innanzitutto affidabile, affidabile. Certo, nessuno di noi sarà perfetto, abbiamo visto come stamattina anche i profeti sono soggetti alla caduta, alla tentazione, al peccato, ma sicuramente nella misura in cui saremo coerenti saremo affidabili, e la nostra affidabilità è decisiva nell'educare alla fede e nel trasmetterla. E se è vero che la nostra fede è sempre fragile, mettiamo la nostra fede nella fede di Gesù, lui che è la fede perfetta, e teleia pistis, secondo la bella definizione che dà Ignazio di Antiochia nella lettera agli abitanti di Smirne. Ancora, un'altra capacità di Gesù che emerge dai suoi incontri è la capacità di accoglienza verso tutti. Cioè, è vero che Gesù è venuto per evangelizzare pauperibus, per evangelizzare i poveri, però noi vediamo che Gesù sì, parla ad essi e con essi perché sono i primi clienti per diritto del Regno dei Cieli, ma sa incontrare tutti. Guardate con che capacità di relazione incontra Zaccheo. Tra i suoi c'è Giuseppe di Arimatea, tra le donne che lo seguivano c'è Giovanna, moglie dell'amministratore di Erode, del ministro delle finanze di Erode, di Cusa. Quindi aveva nel suo cerchio anche persone altolocate, persone ricche, persone importanti. Gesù sa parlare con degli stranieri, come il centurione, come Giuseppe di Arimatea. Leggevo ancora ieri un articolo di grossa disputa se Gesù sapesse o no il greco, perché ci sono taluni che dicono che Gesù, poiché parla col centurione, con la sirofenicia, sicuramente sapeva il greco. La lettura attuale è che probabilmente sapeva un po' di greco, vivendo nella Galilea delle genti e facendo il falegname, sapeva quelle quattro parole che gli permetteva così di commerciare, di parlare, di contattarsi con queste persone. Ma già il fatto che ci sia una disputa teologica di questo tipo deriva dal fatto che si vede che Gesù, anche con gli stranieri, in una mentalità come era quella ebraica, in cui la salvezza era riservata al popolo eletto, Gesù invece sa instaurare anche con gli altri, con i pagani, con i goim, un dialogo, una relazione, un annuncio. Gesù sa parlare agli uomini giusti, come Natanaele, sa parlare però anche ai peccatori pubblici, alle prostitute con i quali alloggiava, con i quali condivideva la tavola. E Gesù non cessa di essere maestro. Ricordiamo che il primo santo in paradiso è il ladrone crocifisso con lui, quindi anche in quel momento estremo Gesù è capace di relazione con una persona che era addirittura stata condannata al supplizio della croce come malfattore. Com'è possibile questa capacità di Gesù di parlare con tutti? Perché Gesù non aveva prevenzioni, perché Gesù sapeva creare uno spazio di fiducia, di libertà, in cui l'altro potesse entrare senza paura di essere giudicato, senza paura di essere escluso. Parlava sulle strade, parlava lungo le spiagge, parlava nelle case, parlava nelle sinagoghe, parla davanti a Pilato. Gesù crea sempre uno spazio di accoglienza tra se stesso e l'altro, tra lui e coloro che egli incontrava nella sua vita. E Gesù si mette innanzitutto sempre all'ascolto degli altri, cercando di capire cosa sta a cuore all'altro, qual è il suo bisogno. Gesù non incontra mai il povero in quanto povero, Gesù incontra quel povero lì, con quel bisogno lì, con quel problema lì. Gesù non incontra mai i ricchi in quanto categoria, incontra Zaccheo, incontra Giuseppe di Arimatea, ecco, incontra delle persone concrete. Il peccatore non è considerato un peccatore, è considerato un tale preciso, con dei bisogni, con delle sofferenze, anche con degli errori. Ecco, Gesù incontrava l'altro in quanto uomo come lui, membro dell'umanità, uguale in dignità ad ogni altro uomo. Gesù sapeva creare questo clima relazionale. Noi siamo stati giustificati, dicevamo stamattina, in Cristo. Giustizia, capacità di relazione. Gesù è stato il giusto, colui che più che tutti gli altri è entrato in relazione con gli altri, senza giudicare mai, accogliendo il linguaggio degli altri. La prostituta ha un linguaggio del corpo, non va a fargli dei discorsi, gli bacia i piedi, gli piange sui piedi, gli asciuga coi capelli i piedi. Il linguaggio della donna emorroissa, che gli tocca il mantello fugacemente, e Gesù vede questo come un grande segno di fede. Il linguaggio sconnesso di tanti malati di menti. Ecco, Gesù usa il linguaggio di chi incontra e prende cura di tutto l'uomo, fino, come dice Matteo citando Isaia 53, ad assumere le nostre debolezze e ad addossarsi le nostre malattie. Gesù era veramente un uomo di compassione, compassione, cioè che sapeva patire con. Paolo lo dirà che il credente deve diventare un uomo che deve sapere con piangere e con rallegrarsi con gli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo. Dobbiamo essere capaci di sentire con e di patire con ogni uomo, come facevo Gesù. Solo avvicinandoci all'altro in questo modo, che era il modo tipico di Gesù, noi possiamo vivere un incontro ospitale, un incontro all'insegna della gratuità, un incontro teso alla comunione, a fare spazio non solo all'altro che vediamo davanti a noi, ma all'altro per eccellenza, che è Dio, che allora ci può veramente parlare. Un altro aspetto che per me è molto importante è che Gesù è il maestro che cerca di fare emergere la fede dell'altro. Quando abbiamo parlato nella prima giornata dell'educazione, abbiamo detto che l'educazione non è trasmissione di insegnamenti, ma è educare, trarre fuori, tirar fuori dal cuore dell'altro. È un progetto di aiuto alla persona a compiere un cammino a partire da se stessa, come dice proprio la parola. È un tirare fuori quello che di meglio ha il nostro allievo, il nostro figliolo o chi ci sente, e aiutare l'altro a diventare se stesso, a recuperare il senso più profondo della sua identità. Orbene, Gesù ha questa peculiarità di cercare sempre la fede presente nell'altro, come se volesse far emergere la fede dell'altro. A me ha colpito una cosa, ci avevo mai riflettuto, ma vi sono grato, preparandovi questo incontro, di aver potuto fare questa riflessione. Se vedete nei Vangeli, Gesù non dice mai "io ti ho salvato", mai. Dice "la tua fede ti ha salvato". Gesù dice "va, sia fatto secondo la tua fede". "Donna, davvero grande è la tua fede, ti sia fatto come desideri". È la tua fede che ti ha salvato. Gesù non fa il miracolo dall'esterno, Gesù tira fuori la fede che c'è in te. Gesù ti porta a massimizzare, a ottimizzare, a portare all'ennesima potenza la tua relazione profonda con Dio. È la tua fede che ti salva. Tant'è vero che ci sono delle fedi che Gesù rifiuta. È molto interessante quel brano di Giovanni 2, 23, dove c'è un gioco di parole in cui si dice: molti, vedendo i segni che faceva, mettevano fede nel suo nome, ma Gesù non metteva fede in loro. Interessantissimo. Gesù non aveva fede in quelli che avevano fede in lui soltanto perché faceva dei gesti esterni, dei miracoli. Gesù dice: la tua fede ti ha salvato. Cerca in chi incontra la fede autentica. A Nazareth non riesce a fare miracoli, una cosa che ha sempre scandalizzato tutti i commentatori, perché non trova la fede. L'educazione di Gesù è far emergere la fede che c'è nell'altro. Se l'altro non ha fede, Gesù non fa nessun miracolo. Gesù non fa nessun miracolo. Faceva emergere la fede già presente nell'altro. Non dice mai di essere lui a guarire e a salvare, ma è salvezza la fede di chi a lui si rivolge. E allora capite veramente Gesù grande pedagogo, capite anche qui poi il discorso diventa molto più ampio. Io ho scritto alcune pagine su questo tema, per esempio quando ho parlato dell'atteggiamento della Chiesa nei riguardi dei divorziati risposati, nei riguardi dei fratelli omosessuali praticanti, eccetera eccetera. Cioè il primo atteggiamento di chi annuncia la pienezza del Vangelo non deve essere mai la condanna o talora l'annuncio di un principio magari validissimo che però è il tetto in una casa senza fondamenti, no? Ma deve essere far emergere tutto quello che c'è di buono nelle esperienze degli altri, quindi anche nell'esperienza di persone che vivono delle situazioni oggettivamente, poi su questo avverbio possiamo parlare delle ore, irregolari. La Chiesa e il credente devono sempre far emergere tutte quelle situazioni di bellezza, di bontà, di regno di Dio, di dedizione, di amore, di sofferenza, che sono già un inizio del regno di Dio. È di lì che bisogna partire, quindi non con una visione negativa di condanna, ma con una visione di valorizzazione di ciò che è buono, di ciò che è bello. Enzo Bianchi dice che il compito del missionario è quello di far passare dalla dimensione cristica che è in ogni uomo alla dimensione cristiana, cioè da tutto ciò che è già segno di Cristo, che è già segno del regno, che è presente in tante esperienze. Vi dicevo stamattina l'esperienza degli sciamani, no? Cioè di queste persone che non conoscono il Cristo ma vivono un'esperienza di profonda fede in Dio, no? E queste persone, granello di grandine, sì. Queste persone che vivono una dimensione di spiritualità altissima, tant'è vero che per esempio per gli Yanomami, se non ci fossero le preghiere degli Yanomami che ogni giorno sorreggono la volta celeste schiaccerebbe il mondo e ci ucciderebbe completamente, quindi vedete, sono dei valori presenti, no? Ecco, una corretta impostazione missionaria non è nel dire maledetti, voi non conoscete la pienezza di Dio, ma è dire ecco, è molto bello che voi adoriate Dio, che voi abbiate già questo senso di spiritualità, che abbiate questa intensità di preghiera, che abbiate questa capacità di vita comunitaria, che abbiate questi valori di servizio verso il povero, verso il sofferente. Certo, la pienezza è soltanto Cristo, però partiamo sempre di lì. Guardate che la lettera ai Galati è molto interessante quando dice per esempio che è nella pienezza dei tempi che Dio ha rivelato suo figlio Gesù Cristo. Non l'ha rivelato agli uomini primitivi, ha aspettato che ci fosse una maturazione, ha aspettato che ci fosse una gradualità, ha aspettato che ci fosse l'elezione di Israele, che ci fossero 1850 anni di storia di Israele, ha aspettato che ci fosse il pensiero greco e latino, ha aspettato che l'uomo potesse capire nella pienezza dei tempi l'avvento del Messia. E questo è davvero un grande insegnamento sull'esempio di Gesù. È sempre partire dal buono che c'è per arrivare al più buono e per arrivare al perfetto. Questa è una metodologia che è molto importante. Si legge nel Vangelo, dice il Battista, in mezzo a voi sta uno che non conoscete. Ecco, il credente è colui che nelle relazioni, nelle situazioni anche apparentemente di peccato, di sbaglio, di irregolarità, deve tirar fuori il Cristo. In mezzo a voi sta uno che non conoscete, per presentarlo, per portarlo a pienezza. Questo non vuol dire che queste situazioni siano in sé la regola e la giustizia, ma significa che in ogni situazione c'è quello che il Concilio ha detto, no? Il logos spermaticon. Il Concilio ha detto nella Costituzione delle relazioni della Chiesa con le religioni del mondo, ha proprio detto questo: esiste un verbo in sperma, un verbo in seme che è disseminato in tutte le culture, in tutte le religioni, in tutte le situazioni. Questo non è panteismo, per carità, ma questo è ricordare che il Signore è presente nel cuore di ogni uomo, che ha la sua traccia nel cuore di ogni uomo e che tante esperienze, anche molto tristi, hanno degli aspetti di amore, di sofferenza, di dedizione. Partire di lì per portare a salvezza. La tua fede ti ha salvato. Quello che già di bello fai, accoglilo, potenzialo fino ad arrivare alla pienezza di Cristo. Ed è questa fede che, anche se molto piccola, è come il granello di senape che poi diventa l'albero più grande della terra. È questa fede che non ammette il dubbio, questa fede che rende tutto possibile, questa fede per cui dobbiamo sempre pregare perché non venga meno. Anche Gesù prega perché non venga meno la fede di Simone. Altra cosa che mi ha sempre colpito, e che soprattutto mi ha colpito adesso rivedendo un po' questi temi nel momento in cui ho cercato di riflettere per portarli a voi: Gesù è maestro che annuncia il regno e si decentra rispetto a Dio. Guardate che Gesù annuncia sempre il Padre, annuncia sempre il Padre. Questa posizione è talmente evidente che molti hanno parlato, molti sono nate anche delle eresie qua sopra, il subordinazionismo, cioè che Gesù sia inferiore al Padre, che Gesù non sia Dio come il Padre. Poi sappiamo che tante volte Gesù dice anche di essere Dio come il Padre, quando applica a sé l'Io sono, che è il nome stesso di Dio. Nel momento stesso in cui dice io sono la via, la verità, la vita, si proclama come Dio, ma sempre lui rinvia al Padre. La preghiera dei fedeli deve essere fatta al Padre, la fede deve essere fatta al Padre, questo Padre a cui bisogna rivolgersi dicendo Abba. Ecco, Gesù non fa mai o quasi mai riferimento a se stesso, ma nell'opera di evangelizzazione appare sempre decentrato rispetto a Dio. Di più, con tutta la sua vita e con tutte le sue opere, Gesù cerca sempre di raccontare Dio, di rendere il Dio dei padri un evangelion, una buona notizia, distruggendo tutte quelle immagini perverse che gli uomini avevano elaborato e che anche il culto ebraico aveva elaborato. Gesù narra del Padre in maniera dolce, in maniera tenera. Gesù ci tiene a far bella figura al Padre, a presentarlo come il Papi amoroso, come il misericordioso, come colui che ci colma di tenerezza, come colui che viene a vincere le malattie tramite il Figlio, come colui che viene a vincere la morte e la sofferenza dell'uomo tramite il Figlio. Ecco, Dio nessuno l'ha mai visto, si legge in Giovanni, ma proprio lui, Gesù, ce ne ha esegesato, fatto esegesi, ce ne ha fatto il racconto. Gesù ha, per così dire, evangelizzato Dio. Ciò che Gesù chiedeva, ciò che cercava di destare in chi incontrava, era nient'altro che la possibilità che l'uomo che lui incontrava entrasse in relazione con Dio. Questa è una cosa estremamente importante anche per noi come educatori. Guai a chi presenta se stesso, chi presenta il proprio modo di vivere, il proprio modo di pensare come impegnativo per il discepolo. Il nostro scopo è decentrarci continuamente perché i nostri figli, i nostri allievi, i nostri amici crescano nel rapporto con Dio, incontrino Dio. Come già aveva fatto il Battista, bisogna che io sminuisca perché lui cresca. Ciascuno di noi deve sempre cercare di scomparire, di sminuire, di tagliare i ponti a un certo punto col figlio, con l'allievo, eccetera, perché questo cammini da solo sulla strada del Padre, nella relazione col Padre. Abbiamo ancora qualche minuto per rivedere in maniera un po' sintetica, se volete, la metodologia evangelizzativa di Gesù, e lo vorrei fare attraverso alcune frasi o alcuni episodi che mi colpiscono soprattutto nell'Evangelo di Giovanni. Avessimo tempo, sarebbe bello fare esegesi del racconto della prima vocazione dei primi discepoli in Giovanni 1:38 e seguenti. Voi sapete che si avvicinano a lui i primi discepoli che il Battista gli manda, perché ha detto: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. E Gesù chiede: che cosa cercate? Ecco, vedete, il primo movimento quando noi diventiamo educatori è suscitare e riconoscere un desiderio, è partire dal bisogno dell'altro, e far emergere la fede o l'interiorità dell'altro. La domanda di Gesù è una prima chiamata che incoraggia a riflettere sul significato autentico della propria ricerca. Cosa vuoi? Qual è lo scopo della tua ricerca? Se volete, più che una vocazione, è una provocazione. Cioè Gesù sta provocando l'altro, parte dalla fede dell'altro, parte dal cuore dell'altro. Traspare qui proprio l'atteggiamento educativo di Gesù. È il maestro che fa appello alla libertà dell'altro, a ciò che è più autentico nel cuore dell'altro, che fa emergere i desideri inespressi. Cerchiamo di partire sempre dal cuore dei nostri figli, dai desideri inespressi, capire cosa vogliono. A volte chiediamoglielo, provochiamoli: ma che cosa vuoi? Ma che cosa cerchi? E qui i due discepoli a loro volta rispondono: maestro, dove abiti? Mostrano di essere affascinati dal Signore, dalla sua bellezza, vogliono stare con Lui. Prende avvio una relazione profonda, espressa proprio dal verbo dimorare, che è un verbo estremamente importante nel Vangelo di Giovanni, tant'è vero che più volte si dirà che l'apice della vita cristiana è che Dio abita in noi e noi abitiamo in Dio. È il menein en, no? Rimanere in, noi rimaniamo in Dio e Dio rimane in noi, abita in noi. Ecco, vedete, dopo una successione di domande, che cosa cercate, perché siete qui, cosa volete, c'è la proposta, l'invito: vieni e vedi. L'invito è la promessa: se vieni vedrai, se vieni farai esperienza. Vedete sempre lo stile di Dio, non dice vieni e poi no, e poi ti farò vedere la vita piena, ti farò vedere la risposta alla tua ricerca, ti farò vedere il tuo desiderio. Quindi anche nei riguardi, traducetelo sempre poi nella vita concreta, questo compito educativo, nella catechesi. Sì, partiamo dai bisogni dell'altro, ma poi facciamo una proposta chiara, proposta che però chiamata alla pienezza, chiamata alla libertà, chiamata alla libertà. E i due discepoli allora gli dicono: Rabbi, maestro. È un chiaro segnale che vogliono mettersi alla sua scuola, che vogliono accettare il suo insegnamento. Giovanni dice: e rimasero con lui. Menein en, rimanere con. Accettano la sfida. Quindi, se il primo movimento è questo, riconoscere il desiderio, il secondo il coraggio della proposta, il terzo è accettare la sfida. I due discepoli si mettono in gioco, mollano il Battista, mollano le loro case e rimangono con lui. Dall'esempio di Gesù apprendiamo che la relazione educativa esige anche tempo. Non è che gli dicono sì e diventano discepoli, devono restare con lui. La relazione educativa non è fatta di esperienze occasionali, di gratificazioni istantanee, ha bisogno di stabilità, di progettualità coraggiosa, di impegno duraturo. E allora qui mi viene in mente un'altra frase: non sempre le cose andranno così bene. Signore, da chi andremo? L'itinerario educativo dei discepoli di Gesù ci conduce a Cafarnao, ascoltano le parole di Gesù. Molti si sentono scoraggiati, molti non sono più disposti a seguirlo. E Gesù fa loro quella domanda sferzante: volete andarvene anche voi? La relazione con Gesù non può continuare per inerzia, ha bisogno di perseveranza, ha bisogno di una rinnovata decisione. E Pietro lo dice: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna, noi abbiamo creduto che tu sei il Santo di Dio. Ci vuole la perseveranza. Questa virtù, come si diceva ieri a tavola con Don Emilio, così carente nella spiritualità moderna, così carente, non solo nei matrimoni, uno su due salta dopo 4 anni, Don Emilio ieri mi diceva: fin paura a celebrare i matrimoni talvolta, perché manca questo senso della perseveranza, del berit, del patto. Dicevo ieri a Don Emilio una cosa un po' provocatoria, adesso vi mando tutti in crisi, che ho letto di Messori. Messori è uno che io non condivido granché, ma in questo senso forse dava un messaggio. Ha scritto un articolo sulla Stampa di Torino, che non so se a qualcuno di voi l'ha colto, proprio a commento della giornata mondiale delle famiglie che si è tenuta adesso a Milano, in cui diceva che il fallimento della proposta cattolica del matrimonio è dato dal momento in cui la Chiesa ha smesso di fare dei matrimoni combinati ed ha accettato la deleteria visione romantica del matrimonio fondato sull'amore. Guardate che tremendo, diceva, questo è anche, lo sapete che è vero, che tutti i matrimoni combinati durano molto di più che i matrimoni d'amore. Cioè i matrimoni, tutti i sociologi, anche... Ma è vero questa cosa qui, dobbiamo stare molto attenti su questo aspetto. Cioè, una volta che i matrimoni erano combinati in base ad affinità economiche, sociali, politiche, va a sapere, funzionavano molto di più da quando è entrato il concetto che un matrimonio bisogna essere innamorati, perché la gente non ha capito cosa vuol dire amore. Cioè l'amore non è la tempesta ormonale, l'amore non è l'eros che ti hai verso una certa persona e che poi magari ti passa. L'amore è un berit, è un'alleanza, è un patto. Allora, sicuramente non sono d'accordo con Messori nel contesto, capitelo chiaramente, cioè auguro a me e a voi tanto amore, tanto eros, tanta agape, tanta filia e tanta agape, come dico sempre quando parlo del matrimonio, ma sicuramente quello che si è perso adesso è l'aspetto del berit, è l'aspetto del patto, è l'aspetto della promessa, del progetto comune. Cioè il matrimonio è essenzialmente al di là e oltre, no? L'attrazione sessuale, erotica, ormonale, è essenzialmente un berit, un'alleanza tra l'uomo e la donna. Si parla proprio di patto coniugale, che è il termine dell'alleanza, cioè un progetto comune che i due fanno insieme. Questo aspetto qui non viene più predicato nei corsi di preparazione al matrimonio, ma è il fondamento del matrimonio cristiano. Quindi la provocazione di Messori, no? Che può sembrare strampalata, ha in realtà un qualche cosa di profondamente vero. Cioè, quando io mi sposo, non soltanto mi sposo perché ho un'attrazione sessuale, l'eros, che auguro a tutti i matrimoni in maniera piena fino a 125 anni e oltre, non soltanto la filia, cioè il contraccambio, io voglio bene a te perché tu vuoi bene a me, non mi vuole più bene, non mi dice più niente, ma per il credente questo non ha nessun senso. Il credente è chiamato all'agapao, all'agape, cioè all'amore unidirezionale che non attende contraccambio. Questo è l'amore cristiano. Ora, nel Deus Caritas Est, Benedetto XVI ha scritto pagine magnifiche su questo tema e dice che se nella coppia non si passa dall'amore erotico all'amore filetico per arrivare infine all'amore agapico, la coppia non ha fatto il matrimonio cristiano. Perché il matrimonio cristiano è l'accettazione della dimensione agapica. La dimensione agapica è il patto unidirezionale. Io ti amerò sempre. Benedetto XVI dice solo quella donna e sempre solo quella donna. O solo quell'uomo e sempre solo quell'uomo. Molto bella questa cosa qui. Solo tu e per sempre tu. Cioè questo è il matrimonio cristiano. Ma che è una promessa. Perché poi può succedere che l'eros svanisca, perché ne trova un altro più giovane e più bello, oppure che l'ego svanisca perché l'altra gli piglia un coccolone e sta in un letto invalida tutta la vita, e voi sapete che le vicende sono complicate, eccetera eccetera. Ma la perseveranza, la perseveranza è morto, è il fondamento delle scelte vocazionali cristiane. Ho detto questo parlando da coniugato perché questo è il mio carisma, però mi diceva Don Emilio, ma lo sapete benissimo, la grande crisi dei giovani riguardo alle vocazioni sacerdotali e religiose è la perseveranza. Cioè molti non si fanno preti o non si fanno suore perché hanno paura di questo per sempre, oppure mollano dopo alcuni anni di ministero o di professione religiosa perché non riescono ad essere perseveranti. Allora, altro elemento della metodologia educativa di Gesù è il perseverare nell'impresa, è il rinnovare ogni giorno la propria decisione, no? È il rinnovare ogni giorno il proprio patto. Concludo con due cose rapidissime, così diamo un po' spazio alla discussione. C'è un'altra frase molto importante, un altro episodio molto importante nella pedagogia di Gesù, quello espresso sempre in Giovanni al capitolo 13, versetto 6. Nel cenacolo, prima della festa di Pasqua, la relazione di Gesù con i suoi discepoli vive un momento decisivo. Quando fa una cosa inaudita, mentre erano i discepoli che sempre lavavano i piedi al rabbi, che sempre erano al servizio del rabbi, questo rabbi compie il gesto della lavanda dei piedi ai discepoli. E l'evangelista prepara il lettore a questo shock con una frase che è riassuntiva di tutta la missione di Gesù: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. La lavanda dei piedi è un gesto rivoluzionario che rovescia i rapporti abituali tra rabbi e discepoli, tra maestro e allievi, tra padrone e servi. E allora capite il perché Pietro rifiuta e si indigna e si straccia le vesti di fronte a un'iniziativa così sconvolgente, così lontana dalle sue aspettative. Pietro fa fatica ad accettare di essere in debito. Pietro fa fatica a lasciarsi amare, a credere in un Dio che si propone non come padrone, ma che si fa servo. Ecco, a volte è molto difficile lasciarsi amare. Gesù insiste che se vogliamo essere suoi discepoli dobbiamo non accampare una religione di diritti, una religione di cose che portiamo avanti noi, ecco Signore, io prego, io sono un uomo giusto, io vado a messa la domenica, io dico rosario, io do le decime dei miei beni. Ecco, il Signore dice: fatti amare da me, lasciati amare da me, anche se hai peccato, anche se sei misero, anche... L'importante non è quello che fai, ma l'accettare che io ti lavi i piedi. Solo quando tu avrai accettato che io ti lavi i piedi, cioè avrai capito che io sono l'amore espresso fino al servizio sommo, allora potrai essere mio discepolo. E allora Pietro questa volta intuisce e dice: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani, la testa, tutto il corpo, fammi veramente un bagno totale, no? Perché capisco che nell'atto di essere lavato da te io sono riempito dal tuo amore, e questo è davvero il fine della nostra vita. E infine, e chiudiamo qui per stasera, altro ultima frase evangelica che ci esprime la metodologia educativa di Gesù è: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Ecco, l'ultimo punto è sicuramente la relazione nell'amore. Il discepolo deve sentirsi amato, coperto di coccole, ma non per un narcisismo spirituale, ma per diventare amante, per diventare capace di tenerezza, per diventare capace di coccole. Ecco perché fondamento del cristianesimo è l'amore fraterno. Sì, Dio ci ha amato per primi, questo non dimentichiamolo mai, siamo davvero salvati per sola grazia, per la misericordia di Dio, ma poi questa grazia di Dio, e qui Lutero forse non l'aveva capito bene, si deve tradurre nell'amore continuo verso gli altri, deve essere traboccata ai fratelli, deve trasbordare continuamente verso l'altro. E allora ecco che l'amore, la capacità di relazione con gli altri diventa davvero il fine di ogni educazione. Fare dei nostri figli, dei nostri allievi, delle persone che si sentono amate da noi, come piccolo così piccolo riverbero della fiamma immensa di Dio, e capace a loro volta poi di amare gli altri, di riversare amore agli altri, di fare della loro vita un dono, di fare della loro vita un servizio. Allora vedete, il rapporto tra maestro e discepolo non ha niente a che vedere nel Vangelo con un rapporto di dipendenza servile. Si esprime nella libertà del dono, con tre caratteristiche: l'estrema dedizione, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i fratelli. Quindi la chiamata è un amore senza limiti, a un amore veramente totale. Secondo, la familiarità confidente: tutto ciò che io ho udito dal Padre io l'ho fatto conoscere a voi. È il Dio che ci ha amato per primo in Cristo, è il Dio che ci ha riempito d'amore in Cristo, è il Dio che si è fatto Eucaristia, che si è fatto dono, che si è fatto pane da mangiare, vino da bere, che ci ha lavato i piedi in Cristo. E infine la scelta libera e gratuita: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E allora ecco, il discepolo che si sente amato da Dio, che si sente in familiarità confidente con Dio, che si sente scelto da Dio, diventa colui che a sua volta porta questo amore che ha ricevuto a tutte le persone della terra, a tutti gli uomini. Ma sarà proprio questa capacità di relazione, di portare agli altri quell'amore che ciascuno di noi ha ricevuto, che ne farà la caratteristica agli occhi di tutti gli uomini. Tant'è vero che l'unico grande criterio di ecclesialità resterà l'amore. Da questo riconosceranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni gli altri. E i vescovi concludono questa lettera Educare alla vita buona del Vangelo dicendo davvero: il frutto di questa esperienza è la missione che Gesù affida ai suoi discepoli, essere riconosciuti dall'amore reciproco, da questa capacità di amore reciproco e di amore per gli altri, che è per tutti gli uomini il segno dell'amore che abbiamo ricevuto da Dio. Questo è il fine, questo è il goal, questo è l'obiettivo di qualunque percorso educativo sull'esempio di Cristo.